Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge 20 anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Carlo si inginocchiò, si fece il segno della croce, accostò la bocca al piano dell'impalcatura come se avesse voluto baciare le travi, poi, appoggiandosi con una mano al suolo, con l'altra al ceppo, disse in francese: «Conte della Fer, siete qui e posso parlare?» Quella voce andò a colpire direttamente il cuore di Athos e lo trafisse come una gelida lama. «Sì, maestà», disse in un sussurro. «Amico fedele, cuore generoso», riprese il re, «non ho potuto essere salvato da voi. Non dovevo esserlo. Ora, quando anche dovessi commettere un sacrilegio, io vi dirò: sì, ho parlato agli uomini, ho parlato a Dio, parlo a voi per ultimo. Per sostenere una causa che ho creduta sacra, ho perduto il trono dei padri miei e distrutto l'eredità dei miei figli. Mi resta 1 milione in oro. L'ho sotterrato nelle cantine del castello di Newcastle, al momento di lasciare quella città. Quel denaro voi solo sapete che esiste. Fatene uso quando crederete che sia il tempo per il maggior bene del mio primogenito. E adesso, conte della Fer, ditemi addio».
«Addio, maestà santa e martire», balbettò Athos con le lacrime agli occhi.
Vi fu un breve silenzio in cui parve ad Athos che il re si alzasse e cambiasse postura. Poi, con voce piena e sonora, in modo da essere udito non solo sul palco ma anche sulla piazza, il re disse: «Remember!» Finiva appena quella parola quando un colpo terribile squassò il pavimento del palco. La polvere sfuggì dal panno e accecò l'infelice gentiluomo, poi ad un tratto, mentre per un movimento automatico alzava gli occhi e la testa, gli cadde sulla faccia una goccia calda. Athos ritrasse il volto emozionato e nel medesimo istante le gocce divennero un rivolo nero che bagnò il pavimento. Athos, caduto anche lui in ginocchio, rimase per qualche momento come colpito da impotenza. In breve, dal mormorio decrescente, si rese conto che la folla si allontanava, stette ancora un momento fermo, muto, costernato. Allora, volgendosi, andò a inzuppare la punta del suo fazzoletto nel sangue del re martire. Poi, mentre la folla si allontanava sempre di più, scese, squarciò il panno, si cacciò fra due cavalli, si mischiò al volgo e fu il primo ad arrivare alla taverna. Salito nella sua camera, si guardò nello specchio. Vide che aveva sulla fronte una larga macchia rossa. Portò alla fronte la mano, la vide tinta del sangue del re e svenne.
Thank you.
Quantunque fossero solamente le 4 pomeridiane, si faceva già buio. Cadeva fitta e ghiacciata la neve. Aramis, tornato a casa anche lui, trovò Athos non più svenuto, ma ancora stordito e disperato. Alle prime parole del suo amico, il conte uscì da quella specie di letargo in cui era caduto. «Ebbene», disse Aramis, «vinti dalla fatalità».
«Vinti», ripeté Athos.
«Nobile e infelice re!» «Siete forse ferito?» domandò Aramis.
«No,
questo è sangue suo». Il conte si asciugò la fronte.
«Dove eravate?» domandò Aramis.
«Dove mi avevate lasciato, sotto il patibolo.
E avete visto tutto?»
«Visto no, ma udito. Dio mi liberi da un'altra ora simile a quella che ho passata. Non ho i capelli bianchi?»
«Sapete dunque che io non l'ho abbandonato, ho udito la vostra voce sino all'ultimo momento.
Ecco la medaglia che mi ha dato», continuò Aramis, «ed ecco la croce che ho avuto dalla sua stessa mano. La sua ultima volontà è stata che io la consegnassi alla regina.
Ed ecco un fazzoletto per avvolgerle», soggiunse Athos, e trasse di tasca il fazzoletto ancora bagnato del sangue del re.
«Adesso», domandò Athos, «che cosa hanno fatto di quel povero cadavere?
Gli si renderanno, per ordine di Cromwell, onori da re. Noi abbiamo posto il corpo in una bara di zinco. I medici sono occupati a imbalsamare quegli infelici avanzi e, terminata l'opera loro, il re sarà deposto in una cappella».
«Derisione», mormorò con voce cupa Athos. «Onori reali a colui che hanno assassinato».
«Ciò prova», disse Aramis, «che il re muore, ma non muore la monarchia».
«Ahimè», disse Athos, «è forse l'ultimo re cavaliere che il mondo avrà avuto».
«Su, non vi disperate, conte», disse una vociona su per le scale, dove rimbombavano i pesanti passi di Porthos. «Siamo tutti mortali, poveri amici miei!»
«Siete arrivato tardi, caro Porthos», rispose il conte di La Fère.
«Sì, ma per la strada c'erano certi tipi che mi hanno fatto ritardare. Ballavano, sciagurati!»
«E D'Artagnan?» chiese Aramis. «Non l'avete visto? Che gli sia successo qualcosa?»
«La folla ci ha separati», disse Porthos, «e per quanto io abbia fatto non ho potuto raggiungerlo».
«Oh», riprese Athos con amarezza, «io sì, l'ho visto.
Era nelle prime file di quella folla, in un posto ottimo per vedere tutto, e siccome era un terribile spettacolo, avrà voluto contemplarlo fino all'ultimo».
«Ah, conte de La Fère», disse una voce calma benché ansante, «e siete voi che calunniate gli assenti?»
Il rimprovero colpì al cuore Athos. Tuttavia, siccome era ancora profonda l'impressione dei tragici avvenimenti e la visione di D'Artagnan nelle prime file di quel popolo stupido e feroce, disse: «Non vi calunnio, amico mio. Si stava in pensiero per voi e ho detto dove eravate. Voi non conoscevate Re Carlo. Per voi non era altro che uno straniero e non avevate obbligo di amarlo». E così dicendo, porse la mano a D'Artagnan. Ma D'Artagnan finse di non vedere il gesto di Athos e tenne la mano sotto il mantello. Athos lasciò cadere lentamente al fianco la sua.
Thank you.
«Uff, sono stanco», disse D'Artagnan e si mise a sedere. «Bevete un bicchiere di porto», disse Aramis, prendendo una bottiglia sulla tavola e riempiendo un bicchiere. «Bevete, questo vi calmerà». «Sì, beviamo», soggiunse Athos, che, temendo d'aver offeso il guascone, voleva toccare il bicchiere con lui. «E poi abbandoniamo questo orrendo paese. La feluca ci aspetta, lo sapete, partiamo stasera. Nulla ci costringe a rimanere qui». «Avete una gran fretta, signor Conte», disse D'Artagnan. «Questo suolo sanguinante mi brucia i piedi», replicò Athos. «Ma che volete che facciamo qui, ora che il re è morto?» «Per cui, signor Conte», disse placidamente D'Artagnan, «voi non vedete che vi resta da fare un'altra cosa in Inghilterra?» «Nulla, nulla», rispose Athos, «se non dubitare della bontà divina e perdere del tutto la fiducia in me stesso». «Orbene», continuò D'Artagnan, «io ingrato, io sciocco, che sono andato a piantarmi distante 30 passi dal patibolo per veder meglio cadere la testa di quel re che non conoscevo e che, a quanto pare, mi era indifferente, io penso diversamente dal signor Conte. Io rimango». Athos impallidì. Ogni rimprovero del suo amico vibrava in fondo al suo cuore. «Ah, restate a Londra?» domandò Porthos a D'Artagnan. «Sì», rispose. «E voi?» «Verbacco», disse Porthos un po' impacciato dinanzi ad Athos ed Aramis. «Se rimanete voi, io, che sono venuto con voi soltanto me ne andrò. Non vi lascerò solo in questo maledetto paese». «Vi ringrazio, ottimo amico mio. Allora ho da proporvi una piccola impresa che porremo in esecuzione quando sia partito il signor Conte e di cui mi venne l'idea mentre osservavo lo spettacolo che sapete». «E sarebbe?» disse Porthos. «Dovremo riuscire a sapere chi sia l'uomo mascherato che si offrì cortesemente di troncare il collo al re». «Un uomo mascherato!» esclamò Athos. «Dunque non lasciaste fuggire il carnefice?» «Il carnefice!» esclamò D'Artagnan. «È sempre in cantina, e suppongo che abbia detto due paroline alle bottiglie del nostro locandiere, ma ora che mi ci fate pensare», e andò verso l'uscio. «Mousqueton!» chiamò. «Signore!» rispose una voce che sembrava scaturisse dalle viscere della terra. «Liberate il vostro prigioniero», disse D'Artagnan, «tutto è finito». «Ma», soggiunse Athos, «e chi è lo sciagurato che pose le mani addosso al suo re?» «Un boia dilettante, che però maneggia la scure con destrezza, giacché, come sperava, gli è bastato un solo colpo», disse Aramis. «Non lo avete visto in viso?» chiese Athos. «Aveva la maschera», rispose D'Artagnan. «Ma voi, Aramis, che gli eravate vicino, ho visto una barba grigia attraverso la maschera». «Dunque è un uomo piuttosto attempato», osservò Athos. «Oh», disse D'Artagnan, «questo non vuol dire nulla. Chi si mette la maschera può mettersi anche la barba finta». «Mi rincresce non averlo seguito», disse Porthos. «Ebbene, caro Porthos», riprese il guascone, «ecco appunto l'idea che m'è nata». Athos capì tutto e si alzò dicendo: «Perdonatemi, D'Artagnan, ho dubitato di Dio, potevo dubitare di voi. Perdonatemi, amico». «Ora si vedrà», disse D'Artagnan con un mezzo sorriso. «Allora?» domandò Aramis. «Allora», riprese D'Artagnan, «mentre io guardavo non già il re, come si immagina il conte, perché so che cos'è un uomo che sta per morire, e quantunque dovessi essere assuefatto a questa specie di cose, mi fanno sempre male, ma il boia mascherato mi è venuta l'idea, come vi ho detto, di sapere chi fosse. Ora, siccome siamo soliti chiamarci in aiuto come si chiama la seconda mano in soccorso alla prima, io mi sono guardato intorno per vedere se ci fosse Porthos. Già che, Aramis, io vi avevo riconosciuto vicino al re e voi, conte, sapevo che dovevate essere sotto il palco. Ciò fa sì che io vi perdoni», soggiunse porgendo la mano ad Athos, «perché avete dovuto soffrire molto. Guardavo dunque attorno a me quando ho visto alla mia destra una testa medicata alla meglio con del tessuto nero. Difatti era il disgraziato scozzese, il fratello di Parry, vi ricordate? Quello su cui Messer Groslow si divertì a provare le sue forze e che, quando lo incontrammo, aveva mezza testa sfasciata. Faceva dei cenni a un altro uomo che era alla mia sinistra. Voltatomi, ho riconosciuto l'onesto Grimaud, tutto occupato, al pari di me, a divorarsi con gli occhi il carnefice travestito. Mi sono voltato dalla parte del nostro scozzese. Anche quello aveva occhiate parlanti. Alle corte tutto è terminato, ben sapete come, in modo molto lugubre. A poco il popolo si è allontanato, annottava. Io mi ero ritirato in un canto della piazza con Grimaud e lo scozzese, a cui aveva accennato di rimanere con noi, e là osservavo il boia, che, rientrato nella stanza del re, cambiava vestito, avendo il suo senza dubbio insanguinato. Dopodiché si è messo in testa un cappello nero, si è avvolto in un mantello ed è sparito. Io ho indovinato che presto sarebbe uscito e sono andato di corsa di rimpetto alla porta. Infatti, dopo 5 minuti, lo abbiamo visto scendere dalla scala. «Lo avete seguito?» esclamò Athos. «Diavolo!» disse D'Artagnan. «Ma non senza fatica, sapete?» Ogni momento si voltava, e allora noi eravamo costretti a nasconderci o a prendere una certa aria di indifferenza. L'uomo mascherato si è fermato davanti a una porticina e ha tirato fuori una chiave, ma prima di metterla nella serratura si è voltato per vedere se qualcuno lo seguiva. Io stavo rannicchiato dietro un albero, Grimaud dietro a un piolo. Lo scozzese, che non aveva dove rimpiattarsi, si è buttato in terra a bocconi. Quello che inseguivamo si credette solo, perché ho udito stridere la chiave. La porta si è aperta ed egli è scomparso. Allora io ho messo il nostro scozzese a una delle porte, cioè a quella per cui è entrato, dicendogli che se l'individuo della maschera nera fosse uscito, doveva seguirlo, mentre Grimaud l'avrebbe a sua volta dovuto controllare da lontano e poi tornare a riferirci. Ho dunque piantato Grimaud alla seconda uscita con eguale raccomandazione, ed eccomi qui. La bestia è attorniata, e adesso chi vuole vada a vedere la cattura. Athos si gettò nelle braccia di D'Artagnan, che si asciugava la fronte. «Amico», gli disse, «siete stato davvero troppo buono a perdonarmi. Ho torto, ho 1000 torti, eppure dovrei conoscervi. Ma nell'intimo di ogni uomo c'è qualche cosa che dubita sempre». Thank you. Quattro amici, avvolti nei loro mantelli, traversarono tutte le piazze e le vie della città vecchia, così frequentate di giorno e di notte sempre deserte. D'Artagnan li guidava, procurando via via di riconoscere alcune croci che con il suo pugnale aveva segnato sui muri. Per un momento D'Artagnan credette che il fratello di Parry fosse sparito, ma si ingannava. Il robusto scozzese, avvezzo ai ghiacci delle sue montagne, si era steso in terra e, come una statua buttata giù dalla sua base, insensibile alle intemperie della stagione, si era lasciato ricoprire di neve, ma, all'avvicinarsi dei quattro uomini, si alzò in piedi. «Ebbene?» domandò Athos in inglese. «Non è uscito nessuno», rispose il fratello di Parry. «Bene, Porthos, restate con quest'uomo e voi pure Aramis. D'Artagnan mi condurrà da Grimaud». Grimaud, non meno immobile dello scozzese, stava accosto a un salice incavato. Una buca gli faceva quasi da casotto. Per poco, come aveva temuto dall'altra sentinella, D'Artagnan credette che l'uomo mascherato fosse uscito e che Grimaud lo avesse seguito. D'un tratto comparve una testa e fece udire un fischio. «Oh!» disse Athos. «Sì?» rispose Grimaud. Si accostarono al salice. «Amico!» domandò D'Artagnan. «È uscito qualcuno?» «No, ma qualcuno è entrato!» disse Grimaud. «Uomo o donna?» «Uomo!» «Ah ah! Allora sono due!» «Vorrei che fossero quattro», disse Athos. «Almeno il gioco sarebbe alla pari». «E forse saranno quattro», ribatté D'Artagnan. «Come mai? Potevano esserci altri uomini in casa ad aspettarli». «Si può vedere», suggerì Grimaud, additando una finestra dalle cui imposte trapelava qualche raggio di sole. «Va bene», approvò D'Artagnan. «Chiamiamo gli altri». E girarono attorno all'abitazione per far segno a Porthos e Aramis di tornare indietro. Questi accorsero in fretta. «Avete visto qualcosa?» «No». «Ma ora sapremo», disse D'Artagnan, accennando Grimaud che, aggrappandosi alle scabrosità del muro, era già cinque o sei piedi dal suolo. Tutti e quattro si avvicinarono. Grimaud continuava la sua ascensione con l'agilità di un gatto. Finalmente gli riuscì di afferrare uno di quei ganci che servono a tener ferme le imposte esterne quando sono aperte. Nello stesso tempo incontrò con il piede un buco che gli sembrò presentare un bastante punto d'appoggio, poiché fece segno di essere giunto alla meta. Allora applicò l'occhio alla fessura dell'imposta. «Ebbene?» domandò D'Artagnan. Grimaud mostrò la mano chiusa con due sole dita ritte. «Parla!» disse Athos. «Non si vedono i tuoi segni. Quanti sono?» Grimaud fece uno sforzo inaudito, poiché rispose: «Due. Uno è di rimpetto a me, l'altro mi volta le spalle». «Benone, e qual è quello di faccia a te?» «L'uomo che ho veduto passare». «Lo conosci?» «Sì, e non sbaglio. Grosso e tozzo». «Chi è?» chiesero insieme a voce bassa i quattro amici. «Il generale Oliver Cromwell». Essi si guardarono. E l'altro? Domandò Athos.
Magro e snello. E il boia, dissero insieme D'Artagnan e Aramis.
Non gli vedo che la schiena, aggiunse Grimaud.
Ma aspettate, si muove, si volta, si è levato la maschera. Potrò distinguere...
Ah!
Grimaud, come se fosse stato colpito al cuore, lasciò andare il gancio di ferro e si gettò all'indietro con un sordo gemito. Porthos lo ricevette tra le braccia.
«Lo hai visto?» dissero i quattro amici.
«Sì», rispose Grimaud con i capelli irti e il sudore sulla fronte.
«L'uomo alto e snello», disse D'Artagnan.
«Sì».
«Insomma, il boia?» chiese Aramis.
«Sì».
«E chi è?» chiese Porthos.
«Lui! Lui!» balbettò Grimaud, pallido come un morto, e afferrando con la mano tremante quella del padrone.
«Chi lui?» domandò Athos.
«Mordaunt», rispose Grimaud. D'Artagnan, Porthos e Aramis emisero una esclamazione di trionfo. Athos fece un passo indietro, si mise la mano sulla fronte e mormorò:
«Fatalità!»
Paolo Bonacelli ha letto Vent'anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it.